Montmartre. La musica che non ti aspetti.
15:34 minuti, buongiorno, ben ritrovati da Barbara Tartari per questa speciale puntata di Montmartre. Perché speciale? Innanzitutto perché segnaliamo e festeggiamo un anniversario, cioè i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss Junior, quindi figlio, e poi perché a condurre questa puntata di Montmartre saremo in due, quindi do subito il benvenuto a Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Grazie Barbara e grazie ai nostri ascoltatori di essere in nostra compagnia.
Dunque, una puntata speciale interamente dedicata a colui che fu chiamato il re del valzer e qui, tolse lo scettro a una figura molto importante per lui, cioè al padre, ma racconteremo questa storia tra poco. Davvero una delle figure centrali della musica viennese del XIX secolo, ma che è tuttora un grande protagonista ogni anno. Giovanni, tu ne sai qualcosa?
Sì, ne so qualcosa mio malgrado. Sì, ogni anno con grande piacere, grande onore, divento la voce del concerto di Capodanno da Vienna,
sì.
È sempre un'atmosfera un po' particolare, un po' a metà tra il grande appuntamento mondano e un concerto di grande qualità, perché di musiche un po' leggere si tratta, ma nello stesso tempo gli interpreti sono di altissimo livello, naturalmente i Wiener Philharmoniker, e ogni anno un direttore diverso, almeno da un po' di anni a questa parte, perché all'inizio non era così. E ricordo da ragazzo, quando arrivava Capodanno, si aspettava questo momento e sul podio c'era quello che era stato il primo violino dei Wiener Philharmoniker, che poi pian piano aveva preso il ruolo di direttore d'orchestra. Sto parlando di Willy Boskowski.
Qui proprio lui, Willy Boskowski, in questa Explosions Polka, opera 43 di Johann Strauss Junior. Ne abbiamo parlato proprio perché, come dicevamo Giovanni, il celebre concerto di Capodanno è stato diretto per moltissimi anni da lui, era un appuntamento davvero molto molto atteso, mentre a un certo punto appunto si è deciso che ogni anno un direttore diverso sarebbe assai salito su quel celebre palco, sul podio. Quest'anno sarà Yannick Nézet-Séguin, l'anno prossimo, non quest'anno.
Sì, il primo di gennaio. Lasceremo stupire, lo conosciamo come un ottimo direttore.
Assolutamente.
Ma vedremo come se la caverà appunto con le musiche della famiglia Strauss, perché in realtà il concerto di Capodanno è una continua celebrazione della famiglia Strauss.
Certo.
Ovviamente ogni direttore porta qualcosa con sé, faccio un esempio molto chiaro. Qualche anno fa vi fu Riccardo Muti e fu inevitabile eseguire delle pagine di musica italiana. E Giuseppe Verdi ci stava benissimo in questa cornice. Ma tornando a Strauss, dicevamo, ricorre il 200° anniversario della nascita, Johann Strauss figlio, che appunto nacque in quella che era un ex locanda della città di Vienna, ex locanda che, se andate ancora oggi nella Lerchenfelder Strasse numero 15, trovate una targa, una targa commemorativa che ricorda appunto questo evento. Fu anche insignito alla cittadinanza onoraria da Vienna nel 1884, perché già da allora, come vedremo nel corso di questo pomeriggio, le sue melodie plasmavano la vita culturale della città, culturale, il divertimento, diciamo così. Lo conosciamo come rappresentativo della musica viennese, però il rapporto tra la città e Johann Strauss figlio non fu sempre idilliaco. E qui cherche la femme. Lui si sposò ben 3 volte e al terzo matrimonio sposò una donna che era cittadina del ducato di Sassonia-Coburgo-Gotha, e in quell'occasione il ducato conferì a lui la cittadinanza del ducato, e Vienna non gliela perdonò mai, tant'è che morì praticamente con questa, diciamo così, questa atmosfera non tanto favorevole nei suoi confronti. Dovevamo attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale perché fosse dichiarato il vero re del valzer, perché liberata l'Europa dal dominio nazista, il Bel Danubio Blu divenne l'inno, diciamo così, dell'Austria, non ufficiale, e ancora oggi possiamo dire che è così.
Certo, e da lì, appunto da quel momento in poi, naturalmente la figura di Johann Strauss fu in qualche modo riabilitata e ritornò ad essere uno dei personaggi principali laddove ci si reca a Vienna per visitare la città. Non si può non visitare anche molti luoghi che ricordano la sua presenza.
Certamente.
Giovanni, io proporrei ora l'ascolto dell'intervento di un musicologo, critico musicale austriaco, noto per le sue ricerche e pubblicazioni sulla figura di Johann Strauss figlio, autore di libri e articoli dedicati alla musica da lui scritta. Si chiama Thomas Eigner, e in questa breve clip ci fa capire il clima politico che si viveva nella Vienna di allora, ai tempi di Strauss padre e figlio, con il ruolo che nella società aveva il ballo in generale, le occasioni in cui le persone potevano ritrovarsi e in qualche modo dimenticare una situazione piuttosto complicata, e quindi il ruolo anche del valzer.
Das war eine politisch sehr restriktive Zeit.
Fu un periodo molto restrittivo dal punto di vista politico e soprattutto agli inizi poco favorevole dal punto di vista finanziario e economico. L'Austria si era dissanguata nelle guerre napoleoniche e anche durante il congresso di Vienna.
Auch bei dem Wiener Kongress, nicht? Natürlich, ein Ball hat etwas gekostet, das ist keine Frage.
Naturalmente partecipare a un ballo costava, non c'è dubbio. Però ballando la gente poteva dimenticare le preoccupazioni quotidiane, e per la borghesia non mancò chi si lanciò in avventure finanziarie per presentare alla società le proprie figlie in grande spolvero. I balli erano insomma anche una sorta di istituto di facilitazione di matrimoni. A partire dagli anni 20 dell'Ottocento, a dominare la scena furono due eccellenti compositori di musica da ballo, Johann Strauss, padre, e Josef Lanner, che furono complementari e entusiasmarono il pubblico con le loro melodie e le loro danze, perché davvero facevano venire voglia di ballare. Lanner era forse più incline a scrivere brani orecchiabili rispetto a Strauss padre, che metteva le ali ai piedi e aveva uno squisito senso del ritmo. La gente andava in visibilio, i giornali erano pieni di articoli e le autorità stavano a guardare soddisfatte, perché finché la gente balla non può combinare nulla di male.
Das hat die Leute einfach begeistert, die Zeitungen waren voll und die Obrigkeit hat sehr befriedigt zugeschaut, weil solange die Leute tanzen, können sie nichts Böses anstellen. Es hat sicher verschiedene Spielarten des Walzers am Anfang gegeben, auch in Wien.
All'inizio vi furono diverse varianti del Walzer, anche a Vienna. Ma ciò che è emerso, ciò che conosciamo come Walzer viennese, è una danza molto vivace, una danza direi fluttuante, molto elegante. All'inizio però era considerata disdicevole. Dalla nobiltà è stata disdegnata per un po' di tempo, per via dello stretto contatto fisico dei ballerini. E infatti, quando si volteggia in velocità, si perde più facilmente l'equilibrio, bisogna aggrapparsi. Il che in quell'epoca pudibonda era una cosa rischiosa da fare.
Das ist schon ein bisschen in dieser brüden Zeit eigentlich gefährlich gewesen.
E qui era Wiener Blut, sangue viennese, il valzer opera 354 di Johann Strauss, figlio, qui con i Wiener Philharmoniker, Gauthier Capuçon e Andris Nelsons. Un valzer viennese che, Giovanni, non so se sei d'accordo, dalla clip appunto che abbiamo appena ascoltato, che potrebbe anche essere definita come arma di distrazione di massa.
Assolutamente, assolutamente sì, ma era un fenomeno che era... è stato originato dal congresso di Vienna, in sì. realtà, perché durante il congresso di Vienna bisognava intrattenere i politici intervenuti, i congressisti, che non stavano evidentemente tutti i giorni in sessione. La sera bisognava distrarsi, si cenava, ci si divertiva, e da allora si era spinto i compositori e i musicisti a creare e suonare un certo tipo di musica. Ed è lì che incomincia a nascere la differenza tra il valzer viennese e il valzer tout court, valzer che i compositori hanno affrontato. Se pensiamo a Chopin, se pensiamo a Brahms, nei loro repertori troviamo dei valzer, ma sono valzer pensati per essere suonati o cantati. Il valzer viennese è un valzer che deve far ballare, e far ballare anche velocemente. Ed è qui forse la differenza sostanziale tra il valzer comunemente detto e il valzer viennese: il ritmo.
Esattamente, infatti questa piccolissima differenza di ritmo, che riguarda proprio il secondo movimento leggermente anticipato e il terzo un pochino ritardato, che fa sì che i ballerini possano volteggiare in qualche modo, essere più leggeri, e forse è anche la caratteristica, non so se sei d'accordo Giovanni, che lo rende forse un po' più raffinato rispetto alla musica popolare, perché non dimentichiamoci che il valzer arriva da lì, da un ballo.
Esattamente, Barbara. Sì. Il valzer è un ballo del popolo, sostanzialmente, sì. Che si affina e si raffina per arrivare a corte. Mm-hmm. Questo lo diceva all'intervento di prima, questa mania del valzer conquista tutti. Non passava giorno che sui giornali austriaci non ci fosse un articolo che parlasse di valzer, e quindi la corte in primis, cioè l'imperatore, e in secundis naturalmente tutti i nobili austriaci volevano nei propri momenti di svago, nei propri ricevimenti, questa danza, che naturalmente ha dovuto assumere un tono un po' meno popolaresco. Ed è qui stata anche un'altra dei momenti che hanno fatto la fortuna di questo valzer, perché assurgendo a status symbol, in questo caso c'è stato un movimento di ritorno, e cioè il popolo che aveva originato la danza a questo punto voleva imitare i nobili, e il gioco era fatto.
Esattamente, e su questo si esprime anche una studiosa, una storica, in realtà è una storica del museo, del Wiener Museo, Lisa Nogler-Gürtler, che ci parla proprio del rapporto della società con il ballo e in generale, e nello specifico con il valzer.
Also ich glaube, dass die Standesunterschiede sehr, sehr streng waren in Wien. Es gab sicherlich Möglichkeiten des Austauschs, vor allem im Fasching.
Le differenze di ceto a Vienna erano molto, molto rigorose. C'erano senz'altro delle occasioni di incontro in cui le diverse classi potevano mescolarsi, soprattutto a Carnevale, quando i confini sociali diventavano più permeabili. Va detto anche che nel corso del secolo si cominciarono a costruire sale apposite. Le feste danzanti non avevano più luogo soltanto in dimore aristocratiche. Cominciarono ad esserci dei luoghi deputati per la gente, diciamo, comune.
Natürlich gab es Spielstätten für Menschen aus den gewöhnlichen Reihen sozusagen, wo sie diese Musik sich aneignen konnten.
Ja, es hat schon getrennte Tanzunterhaltungen gegeben. Also fangen wir mal mit den Hofbällen.
Si tenevano intrattenimenti danzanti separati per ceto. Innanzitutto c'erano i balli di corte, cui partecipava una cerchia molto chiusa di invitati. Erano praticamente balli privati della casa imperiale. Vi venivano ammessi anche altri membri della società, ma pochi, per esempio ambasciatori di altri stati. Insomma, sostanzialmente erano tutti parte dell'alta nobiltà. E poi c'erano i balli della borghesia, che comunque non potevano permettersi tutti. E c'erano anche i balli in maschera, in cui i vari ceti sociali potevano mescolarsi, perché non si vedeva subito chi era nobile e chi no. E per gli aristocratici poteva essere certamente un divertimento ballare con qualcuno che non aveva origini nobili.
Und es war ja durchaus auch für die Adeligen einmal ein Vergnügen, mit jemandem, der nicht adeliger Herkunft war. Und darüber hinaus hat man natürlich auch in den Bürgerhäusern, in den Wohnungen getanzt. Ja, da hat man halt zum Klavier gespielt oder Violine und Klavier. Davon haben die Verlage ja gelebt.
E poi naturalmente si ballava anche nelle case della borghesia con l'accompagnamento del pianoforte, o magari di pianoforte e violino. Di questo vivevano gli editori. stampavano gli spartiti che diventarono perciò una sorta di gallina dalle uova d'oro. E poi c'erano serate danzanti organizzate da proprietari di locali, magari con un motto particolare, con decorazioni particolari. E se era il periodo della Quaresima e quindi non si poteva ballare, si eseguivano solo dei concerti.
Ja, in der Fastenzeit zum Beispiel durfte man ja nicht tanzen. Da hat es dann eben nur musikalische Darbietungen gegeben. Natürlich, man brauchte ja auch Musik.
In ogni caso bisogna sottolineare che per ballare c'era bisogno di musica dal vivo e per averla dovevi far venire un gruppo musicale e pagarlo. Non potevi pigiare un bottone e far uscire la musica da un altoparlante come puoi fare oggi. Bisognava organizzare tutto in modo diverso.
Ganz anders organisiert werden damals. Es gab ja in Biedermeier, da musste ein Tanzsaal bestimmte Anforderungen erfüllen, also zum Beispiel einen Parkettboden haben.
Già nel periodo Biedermeier, una sala da ballo doveva comunque rispettare certi criteri. Avere un pavimento in parquet, il che non era una cosa a buon mercato. Ci doveva essere un'adeguata illuminazione e bisognava tutelare la sicurezza del pubblico. E queste erano le sale per la borghesia. Ma naturalmente si ballava anche nei cortili. Arrivava un musicante e suonava le melodie più popolari. E non costava tanto.
Und das hat halt nicht viel gekostet.
In questo caso arpa e pianoforte, Wein, Vibe, Gesang, Walzer, opera 333 di Johann Strauss figlio, qui in una novità discografica, un disco uscito proprio nel 2025 con il duo Praxedis. Giovanni, abbiamo quindi capito come il Walzer ritorni al popolo, passando anche per la borghesia che improvvisamente vuole dedicarsi alla musica, alle varie arti, vuole avere un pianoforte in casa, vuole suonare e ballare i valzer in qualche maniera, ma anche il popolo, quindi nelle piazze, nei cortili.
Esattamente. È il periodo in cui incomincia a esserci praticamente un pianoforte in ogni casa di Vienna. E poi lo sappiamo dalle cronache successive che così è stato. Esattamente così, la borghesia più che la corte evidentemente fa la fortuna degli editori. Perché? Perché bisogna chiamare, lo sentivamo dall'intervento precedente, i musicisti in casa per fare musica. Non c'era l'apparecchio stereofonico. e quindi ci sono le categorie sociali. Il ballo di carnevale diventa il momento più attrattivo durante l'anno, i balli di carnevale più durante la settimana dove cade il carnevale e la settimana precedente. C'è il ballo dei medici. C'è il ballo degli avvocati, c'è il ballo delle anche categorie più inferiori, se vogliamo chiamarle così, e cioè anche quelli delle categorie degli artigiani che organizzano con i mezzi che hanno a disposizione i propri balli. E quindi tutti si sentono coinvolti in questo momento di coesione sociale, di scambio e, come si diceva prima, dove cadono alcune barriere. La tradizione vuole che già dal Medioevo durante i giorni di carnevale fossero concesse cose che, se fossero state fatte durante l'anno, avrebbero visto i protagonisti messi dietro le sbarre. Ebbene, a carnevale ci si lasciava andare un po', nella Vienna imperiale forse meno che in altri luoghi della provincia, ma il valzer e comunque il ballo di ogni categoria era un momento irrinunciabile.
Torniamo ad ascoltare, a parlare di valzer di Johann Strauss figlio, qui ritornando anche però a parlare dell'orchestra della Svizzera italiana, perché si trattava di un concerto di Capodanno, il 31, in realtà concerto di San Silvestro, non di Capodanno, 31 dicembre del 2022, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Charles Dutoit. Questa era A caccia, quindi naturalmente ancora il nostro protagonista, stiamo stiamo ricordando il 200° anniversario della nascita di Johann Strauss figlio. Con me Giovanni Conti. Giovanni, abbiamo parlato del contesto, del significato del valzer, dell'importanza di questo ballo all'interno della società, di cosa accade in quegli anni dell'Ottocento, e non abbiamo ancora però raccontato veramente cosa accade nella famiglia Strauss, perché partiamo dalla figura di questo padre che allora era lui il re del valzer, che difficilmente, anzi con grande, molto, in maniera molto restia, ha lasciato lo scettro a un figlio che forse era più talentuoso di lui. Cosa ne dici?
Assolutamente sì, è così. Bisogna dire che il padre, Johann Strauss padre, era un musicista di tutto rispetto, era compositore, era direttore d'orchestra, sì, aveva una fama grandissima in quel momento, ma sapeva anche che il mestiere del musicista non era facile. Forse era questo il motivo principale, per il quale impedì sempre ufficialmente al figlio di accostarsi alla musica o quantomeno di intraprendere la carriera di musicista. Ma come si sa, le mamme hanno il cuore tenero. E allora vieni da mamma tua, e la mamma gli fece studiare composizione e violino di nascosto. Non so come abbiano fatto, ma questo fu...
Perché non era proprio un'attività silenziosa,
esatto,
effettivamente.
Così è stato, e da lì è venuto fuori quel genio che è Johann Strauss figlio, e che lentamente ha preso, come dire, su di sé la luce che prima era del padre. E bisogna dire che il padre ha capito a un certo punto e piano piano ha ceduto le armi.
Certo, diciamo che naturalmente Johann Strauss figlio ha avuto un grande esempio davanti, quindi ha osservato per lungo tempo l'attività del padre, in qualche modo l'ha anche copiato, quindi era sì un valente musicista, ma anche era anche un direttore notevole, ma anche un ottimo manager di se stesso. Ha avuto questo intuito, questo fiuto per la propria attività, creando delle orchestre.
Ebbe il coraggio di mettersi in proprio, diremmo oggi.
Esattamente, esattamente. Lui e i fratelli, perché in realtà anche i fratelli in qualche modo l'hanno sostenuto in questa attività, forse meno intraprendenti, ma in realtà una famiglia che ha collaborato a creare una vera e propria impresa, per così dire. E una delle qualità, diciamo, di Johann Strauss figlio è stato quello di dare una svolta al valzer, che se con la figura del padre era sempre rimasto legato alla danza, in qualche modo il figlio ne ha nobilitato l'essenza, facendolo diventare davvero una musica da ascolto. Quanti autori ci sono stati nella storia della musica che hanno ribaltato le sorti, diciamo, di un genere musicale nobilitandone l'essenza, la partenza in qualche modo? Mi viene in mente una su tutte, la figura di Astor Piazzolla, che del tango ha fatto una musica d'ascolto. Un po' in questo caso è stato anche il ruolo di Johann Strauss figlio, quindi ha ampliato la forma del valzer, quindi ci sono valzer che durano anche 12-15 minuti, arricchendo la scrittura, l'orchestrazione in qualche modo, quindi svincolandolo dalla danza.
Assolutamente sì. Beh, noi oggi lo pensiamo, per quanto ci giunge, soprattutto dai filarmonici viennesi, però come dire, questa idea di sinfonismo dato alla pagina musicale deriva proprio dall'esperienza di Johann Strauss figlio, proprio fondando la propria orchestra e avendo il coraggio di ampliare l'organico appunto dell'ensemble strumentale. Il suono è cambiato, la ricchezza delle possibilità, i colori, le voci, gli strumenti a cui affidare una parte piuttosto che a un'altra, e qui è stata il grande intuito, il grande coraggio. Tu dicevi prima, i fratelli lo hanno sostenuto. Sì, lo hanno sostenuto perché probabilmente hanno visto in lui il fattore trainante di tutta questa cosa, anche perché non dimentichiamo che la vita familiare in qualche modo c'entra. C'era stata una grande frattura tra il padre e la madre, si erano separati e evidentemente i fratelli si erano, non dico schierati, ma riconoscendo nel fratello maggiore il genio del momento, lo hanno sostenuto, comprendendo che il padre, pur bravo che fosse, andava verso la fine della carriera.
Certo, quindi anche gli impegni della famiglia hanno contribuito, e forse tutti hanno anche capito che la fortuna della famiglia sarebbe dipesa da questo anche andare d'accordo e sostenersi a vicenda. Abbiamo parlato, Giovanni, delle qualità musicali di Johann Strauss figlio, di questa capacità di creare quasi un genere nuovo, per così dire. Tu hai parlato di voci, di come è cambiata l'idea anche della vocalità legata a questo tipo di musica. Non dimentichiamo che Johann Strauss figlio è anche legato a delle operette che sono state davvero di grandissimo, grandissimo successo. Questa la voce bellissima, devo dire, di Fatma Said, con questa pagina vocale da Wiener Blut Operetta, una delle operette davvero di grande successo di Johann Strauss figlio, Sangue viennese, un'operetta che, pur essendo stata presentata postuma nel 1899, è stata un omaggio alla città di Vienna, alla sua tradizione musicale, appunto utilizzando le musiche di Strauss in un allestimento teatrale. Dunque, le operette di Strauss, Giovanni, si distinguono davvero per questa scrittura molto brillante, questa allegria che viene comunque sprigionata dal valzer, e quindi, come dire, si distanzia un po' dall'operetta in generale di altri autori, penso a Offenbach.
No. Ah, sicuramente il clima, già la scelta dei temi, sì, su cui sviluppare il discorso musicale è estremamente differente, e poi, diciamo così, il genio creativo di Johann Strauss ci ha messo del suo, come abbiamo appena sentito, quel valzer che è diventato famoso ed è eseguito sostanzialmente dalle orchestre, in realtà è un pezzo vocale,
sì.
È un pezzo vocale, e qui torniamo al discorso di prima, la capacità di trasformare qualche cosa che era nato con un intento in qualche cosa che è totalmente diverso. E qui si crea un fenomeno interessante. Il fenomeno interessante è quello dell'operetta, che è un genere che si sviluppa a livello internazionale.
Sì.
E se solo prendiamo le operette italiane a confronto, le troviamo musicalmente più banali, ma non meno interessanti, perché lo scopo è quello del puro intrattenimento e del divertimento. Non siamo di fronte al melodramma.
Certo.
Dove per forza bisogna soffrire, dove per forza ci deve essere violenza, dove per forza qualcuno deve morire, insomma, ecco, in queste operette ci si diverte. Ma se facciamo una classifica tra le operette di genere diverse, di lingue diverse, di Fledermaus, cioè il pipistrello, è comunque la più famosa a livello mondiale.
Hai ragione, Giovanni. Una operetta composta nel 1874, davvero divertente, perché la trama è ricca di equivoci, di travestimenti. Anche qui c'è una vendetta, ma non una vendetta drammatica come quelle delle opere, dei melodrammi. Capolavoro davvero di eleganza e di umorismo.
L'ouverture del pipistrello, l'operetta più famosa in generale, ma l'operetta capolavoro di Johann Strauss, figlio qui, nell'interpretazione dell'Orchestra della Svizzera italiana. Barbara, si celebra il 200°, il giorno esatto è fra 2 giorni.
Esattamente.
E nonostante dal 1° di gennaio del 2025 non si faccia che parlare di Johann Strauss figlio, soprattutto in Austria, evidentemente, ma in questi giorni così fino alla fine dell'anno si concentrano una serie interminabile di eventi. Vogliamo segnalarne solo alcuni?
Esattamente. Allora, innanzitutto Johann Strauss The Exhibition è un allestimento che si può seguire fino alla fine dell'anno, quindi chiunque abbia intenzione anche durante l'inverno, appunto, di recarsi a Vienna può andare a visitare questa esposizione che prevede il museo, naturalmente, allestimenti, concerti, insomma fino alla fine dell'anno in realtà celebriamo questo compositore. Il appunto compleanno sarà, come dicevi, il 25 e si celebrerà con una cerimonia al municipio di Vienna, un concerto speciale al Musikverein con la Filarmonica di Vienna e l'Orchestra Sinfonica di Vienna, e poi in tutta la città, in luoghi inaspettati, anche eventi musicali diversi. Insomma, c'è ancora modo di ascoltare, di celebrare l'anniversario di questo compositore così straordinario.
Thank you.
eccolo ancora qui, Furioso Polka, opera 260, qui con un Riccardo Muti alla guida dei Wiener Philharmoniker, e si trattava del concerto di Capodanno del 2021. Grande amico dei Wiener e dei concerti di Capodanno, Riccardo
Muti. Direi proprio di sì. Tra l'altro è un filarmonico onorario.
Eh sì.
È uno dei direttori più amati dai filarmonici di Vienna. E al di là dei concerti di Capodanno, lui ha diretto più di 500 concerti alla testa dei Wiener Philharmoniker, sì, in giro per il mondo. Non sono uno scherzo, oserei dire. Si tratta di una delle orchestre più importanti del globo e uno dei direttori più importanti al mondo. Se potessimo stilare una classifica, Muti non solo figurerebbe nei primi 10, ma probabilmente anche nei primi 5. Io sottoscriverei anche nei primi 3, ma questa è una questione personale.
Dunque, abbiamo, Giovanni, parlato lungamente della figura di questo artista che davvero è diventato famosissimo, era davvero una pop star ai suoi tempi, con grande furbizia, con grande impegno. Ascolteremo ancora tra poco i contributi dei nostri studiosi che abbiamo ascoltato, raccontarci appunto del marketing che c'era dietro, la storia di questa famiglia così talentuosa, e finiremo anche con una piccola sorpresa, Giovanni, perché la musica di Strauss in realtà ha avuto un grande influsso anche nella musica successiva, una grande eredità.
Fino ad oggi, certo.
Fino ad oggi. Vorrei innanzitutto citare quanto il cinema, per esempio, abbia attinto ad uno dei brani simbolo, direi, di Vienna e di Strauss, e cioè Sul bel Danubio blu. Ricordiamo appunto che è entrato nella storia del cinema del Novecento come colonna sonora, parte della colonna sonora di Odissea, di 2001, Odissea nello spazio, Stanley Kubrick, per esempio. E quindi finiremo con una piccola chicca, una versione un po' così, diciamo, curiosa del bel Danubio blu.
Rivitalizzata.
Esatto, rivitalizzata. Quindi, che dire, lasciamo ancora lo spazio alla musica di Strauss. Naturalmente, Giovanni, ti ritroveremo al concerto di Capodanno del 2026.
Spero anche prima di Capodanno.
Sì, certo, ma a riparlare della famiglia Strauss.
Stiamo già preparando.
Bene, dunque grazie a voi,
grazie
per l'ascolto,
Barbara.
Grazie a Giovanni per essere stati con noi, vi lasciamo ancora alla famiglia Strauss.
A Vienna l'attività principale coincideva con la stagione dei balli, dunque il carnevale, perché si organizzavano innumerevoli veglioni. E un direttore musicale che teneva alla sua carriera tendeva a comporre un nuovo valzer appositamente per ogni ballo. Dunque il lavoro era tanto, anche durante il giorno. E non bisogna pensare che alla sera Strauss dirigesse un solo ballo alla volta, perché tutti gli impresari volevano poter scrivere sui manifesti che Strauss sarebbe stato personalmente presente. Per cui lui andava a un ballo e vi dirigeva un valzer, e poi balzava in carrozza e si precipitava a un altro ballo dove dirigeva un paio di brani, e così di seguito. In questo modo, sui manifesti, ogni organizzatore poteva scrivere che interveniva Strauss. Lui incassava il compenso, ma lo stress era tanto. E poi, quando anche Joseph e Eduard hanno cominciato a collaborare, era ancora meno certo chi dei tre sarebbe intervenuto a un dato veglione. Sul manifesto mettevano solo il cognome. Il marketing giocava dunque un ruolo molto importante. Johann Strauss figlio è stato la prima pop star in senso moderno e col tempo divenne famoso a livello internazionale, dalla Russia agli Stati Uniti.
Johann Strauss Sohn war der erste Popstar im heutigen Sinne. Er war international bekannt, also von Russland bis in die USA. Er hat gewusst, es geht nicht nur um die Musik.
Lui sapeva che la musica non era tutto, era importante, ma gli era molto chiaro che il modo di comparire in pubblico, il suo aspetto, il suo abbigliamento, erano almeno altrettanto importanti. Era sempre vestito all'ultima moda, Anche la sua barba era acconciata secondo l'ultima moda. Il pubblico adorava la sua capigliatura corvina, come segno di un forte temperamento. Prima di apparire in pubblico, si faceva acconciare i capelli e li faceva tingere. È difficile dire se fosse vanitoso. Certo, sapeva che il suo aspetto era parte della sua strategia verso il successo artistico e commerciale e faceva parte della sua immagine. Tutto era al servizio della sua carriera.
Image, weil seine Karriere, das war schon extrem wichtig. Also alles wurde der Karriere untergeordnet. Und was noch einem modernen Popstar entspricht, dass die Medien gefüttert wurden, ja?
E un altro aspetto che è analogo alle pop star del nostro tempo. I giornali venivano foraggiati con notizie. Gli era chiaro che doveva fornire continui spunti alla stampa e lo faceva con notizie anche esagerate, per esempio sul fatto che fosse un donnaiolo, il che probabilmente non è vero, oppure quando forniva dati sul pubblico presente ai suoi concerti tendeva a ingigantire. Però i giornali ne erano contenti. C'era sempre qualcosa da raccontare su di lui e quindi era sempre sulla bocca di tutti. Era molto noto anche per il suo modo di stare in palcoscenico. Lui suonava il violino stando in piedi. Suonava e poi dirigeva agitando l'archetto e poi tornava a suonare. Era uno spettacolo.
Er hat gegeigt und dann hat er dirigiert mit dem Geigenbogen und dann hat er wieder gespielt. Also es war eine Riesenshow. Insgesamt ist mir rätselhaft, wie das früher alles gegangen ist, ohne Handy, ohne E-Mail, ohne Telefon und auch ohne die Verkehrsmittel, die wir heute haben. Und er ist gar nicht gerne gereist.
A pensarci da una prospettiva odierna è un mistero come facessero senza cellulare, senza e-mail, senza telefoni, senza i mezzi di trasporto che abbiamo noi. Lui poi non viaggiava affatto volentieri, nemmeno in carrozza. Quando c'era una discesa o una salita, gli venivano i capogiri. Quel viaggio in America fu un orrore per lui. Da un lato era una star, un uomo d'affari, uno stacanovista del lavoro che sa cosa è necessario fare, e però era in qualche modo un insicuro. E non ballava nemmeno il valzer, forse perché gli venivano le vertigini.
Also er hat selbst nicht Walzer getanzt.
Das muss man sich einmal vorstellen, da weiß man auch wirklich von Berichten.
È difficile da immaginare, ma lo sappiamo da cronache del tempo. Quelle tournée erano molto, molto impegnative. Però sono state un fattore che ha reso Vienna enormemente conosciuta a livello internazionale. Tutti quei musicisti venivano dalla capitale e ne hanno portato lo spirito in tutti gli angoli della monarchia e appunto anche oltre i suoi confini, così che si poteva dire Vienna è la capitale musicale del mondo.
Sagen konnte, Wien ist die Musikstadt der Welt.
Thank you. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.